Questo è un tema che solitamente viene trattato poco dal punto di vista accademico, però è importantissimo dal punto di vista applicativo. Forse è più importante quello che diremo oggi rispetto al discorso della cinematica, nel senso che la cinematica serve quando bisogna costruire il robot. Quello che diremo oggi serve quando dobbiamo lavorare in assemblaggio, e le aziende che sono assemblatori di robot, installatori di robot, qui mettono assieme macchine che solitamente lavorano assieme a robot, sono molto di più di quelle che producono i robot. Per cui estrema attenzione a quello che farete. Abbiamo già parlato di spazio di lavoro, e abbiamo già parlato di e abbiamo già parlato di joint space, giusto? Quindi quando mostro questa slide è abbastanza chiaro a tutti quello che dico. Lo spazio di lavoro, riassumendo, è le coordinate espresse nella posizione x, y, z e con gli angoli. Lo spazio dei joint sono le coordinate dipendenti dal robot, e c'è una corrispondenza biunivoca tra i due. Quindi c'è un legame tra la pose, quindi le coordinate del defector, e le coordinate dei giunti. Ecco, abbiamo anche definito lo spazio estroso, comunque lo spazio di manipolabilità. Questo l'abbiamo già discusso, no? E quello prima, lo spazio... Vi confondo col master in robotica,
torniamo indietro.
Siete stati promossi al master in robotica. Partiamo, però facciamo le cose con ordine. Mi chiedevo, ma come mai sono qua queste slide che a me sembra le avete già discusse? Allora, Workspace è lo spazio di lavoro dei robot. È quella zona dei robot che è raggiungibile dall'end effector del robot. Oh, ma fermatemi quando però andavo avanti fino alla fine, dicevo, ma questo l'abbiamo fatto. Allora, è chiaro questo. Noi è lo spazio, ad esempio, che il luogo dei punti che per ogni combinazione dei valori delle coordinate indipendenti si riescono a raggiungere considerando ad esempio la componente dell'effetto. Cioè, lo spazio di lavoro non è tutto lo spazio occupato dal robot, anche col braccio del robot. Ricordiamoci che per quando consideriamo un robot, l'unica parte fondamentale, importante del robot è la mano, la presa dell'effetto. Per cui noi scegliamo un punto dell'effetto, ad esempio PE, la coordinata del punto dell'end effector, muoviamo in qualsiasi direzione il robot all'interno dei propri limiti, vedete QI che varia da QIM minimo a QI massimo, per ogni I, con I che va da 1 a N, e quello che otteniamo è questo volume qua, quello dello spazio di lavoro. Abbiamo visto con VR10, quando siete andati là, ricordate che oltre un certo limite lui dava errore o si bloccava. Adesso non mi ricordo, andava a dare in allarme quando andava fuori range, che è capitato quando lo guardate. Ecco, quello è il QIM o QIM grande. Ok? Quello che vedete a sinistra è quello che danno i cataloghi. Solitamente lo spazio di lavoro nei datasheet di un robot viene espresso in questa maniera qua. Si ha un piano sagittale, quindi indica proprio la metà, che taglia a metà il robot quando stiamo parlando di robot antropomorfi, quindi manipolatori in catena aperta. Questo è il piano sagittale, per cui è lo spazio di lavoro quando lui sta in condizioni di simmetria, ed è indicato così. Questo invece è la vista dall'alto, qui è chiaro, vedete qua c'è proprio il limite del link 1 indicato, per cui non può ruotare più di 360 gradi per questioni di cavi.
da una parte all'altra.
Ecco, questi sono i valori che vengono utilizzati in maniera indicativa dai progettisti quando scelgono il range, lo sbraccio del robot. Per cui solitamente una condizione importante è che quest'area stia all'interno, cioè che l'area di lavoro dove il robot andrà a lavorare con i nostri pezzi sia all'interno del workspace del robot intero. È una condizione necessaria ma non sufficiente, perché attenzione, in realtà questo è un iperdolore molto complesso e quindi è difficile capire qual è, se quel robot va effettivamente bene per fare il nostro lavoro. Ok, in queste considerazioni, in questa prima slide, si introduce anche un concetto nuovo che è lo spazio dei giunti, non più lo spazio di lavoro, ma lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti è proprio un luogo dei punti che indicano dove può, in che configurazioni può assumere il robot, però ragionando in termini di giunti, non in termini di parametri giunti, non in termini di parametri di end effetto. E qua con questo manipolatore a due gradi di libertà è abbastanza chiaro quello che voglio dire. Allora, vedete, consideriamo che il manipolatore esegua questa traiettoria nello spazio. La traiettoria blu o la traiettoria verde. Ok? Allora, la traiettoria blu e la traiettoria verde sono esprimibili attraverso dei valori x1 di t e x2 di t, dove x1 e x2 sono le coordinate nel piano 1 e nell'asse 1 e nell'asse 2. Considerate questo x2 di t, ho preso una slide qualsiasi, ma x2 di t vuol dire la x e la y. Ok? Voi vedete che questo rappresenta l'andamento delle coordinate x e y rispetto al tempo, quindi sono le coordinate dello spazio di lavoro. A questa traiettoria corrispondono però delle traiettorie θ1 e θ2 che sono nello spazio dei giunti, cioè c'è un legame univoco tra x, y e θ1 e θ2. Ok? Se si propone una traiettoria, a una certa traiettoria di x e y corrisponde una determinata traiettoria di θ1 e θ2. Queste traiettorie vengono misurate nello spazio dei giunti, o vengono indicate, rappresentate nello spazio dei giunti, non più nello spazio operativo del robot. Ok? Allora, vedete che qua poi tra l'altro il blu e verde sono diversi. Perché? Perché mostra le traiettorie θ1 e θ2 nel caso in cui il robot sia in questa configurazione iniziale o nel caso in cui il robot sia in questa configurazione iniziale. È chiaro che se il robot deve per una traiettoria, però parte la base del robot si sposta, la traiettoria percorsa sarà sempre la stessa. Infatti x1 e x2, verde o blu, è la stessa. Però è chiaro che i giunti devono fare un lavoro diverso. Ok? Questo per dire che è vero che c'è un legame di univoco, però attenzione che se cambiamo la posizione del robot noi possiamo avere valori diversi di θ1 e θ2, e questo è quello che si fa tante volte. A parità di robot si tenta di spostarlo in maniera tale da avere la condizione più favorevole in termini di spazio di giunti. A volte può capitare che se noi lo spostiamo riusciamo a percorrere una traiettoria in maniera molto più agevole, oppure rimanendo all'interno dello spazio di lavoro del robot. Ok? In generale, matematicamente, quello che riusciamo a scrivere è questo, cioè XE rappresenta la rappresentazione minima dell'end effetto, quindi le coordinate x, y, z e gli angoli, e Q, da Q1 a Qn, rappresenta l'entropia dello spazio dei giunti. Noi sappiamo che XE è funzione, K indica una funzione, un legame di Q. Quindi questo legame tra spazio operativo e spazio di giunti. Perché si parla di spazio operativo? Cioè, qual è l'importanza di spazio operativo e spazio di giunti? Spazio operativo è importante perché rappresentare qualcosa nello spazio operativo trasforma una funzione che deve avere il robot in coordinate matematiche che servono proprio per esprimere quella funzione là. Cioè, se io devo fare in modo che il mio robot, ad esempio, insegua un oggetto su un altro trasportatore, le informazioni di questo inseguimento vanno espresse nello spazio operativo, cioè nello spazio del nostro trasportatore. Però poi, attraverso la cinematica inversa, il tutto viene trasformato nello spazio dei giunti. Perché? Perché il controllo del robot avviene motore per motore e non avviene nello spazio operativo, avviene nello spazio dei giunti. Cioè, io quando muovo il mio braccio per andare in un punto, io faccio in modo di controllare ogni mio singolo muscolo, che è lo spazio dei giunti. Per cui mi serve una rappresentazione matematica dello spazio dei giunti, non dello spazio operativo. Ecco perché sono entrambi importanti come oggetti matematici. Adesso però, per introdurre il concetto nuovo, vi voglio mostrare un video. Perché ve l'ho mostrato?
So, mi piace anche dare un esempio concreto.
Io ho legato visto alla meccanica applicata alle macchine. Per dare un esempio concreto legato alla robotica. Questo è l'antica arte del battiloro. Il battiloro è quella persona che batte letteralmente l'oro. In mano questo signore ha un parallelepipedo che è fatto di pelle di pecora e all'interno ha dei foglietti di materiale plastico, una pila, un semplice di foglietti, e tra foglietto e foglietto c'è una foglia di c'è uno strato sottile di oro, circa 2x2 cm quadrati, 2-3 cm quadrati, ok? Vengono impilati oro plastica finché si ottiene un semplice del genere e poi vengono battuti. Perché? Per HTV l'oro viene plasticizzato, quindi la formazione duttile dell'oro, e si appiattisce e si forma la foglia d'oro. Questa foglia d'oro che viene creata è quella che poi viene presa con le pinzette e viene messa sui mobili per fare dorature sulle cornici, i quadri o sul cibo, eccetera eccetera. Allora, perché perlomeno non faccio le stesse battute che faccio. Allora, perché qual è l'esigenza dell'azienda? Attualmente non c'è una macchina che riesca a fare la stessa cosa in automatico, perché sembrerebbe che essere troppo precisi non si ottiene il risultato ottenuto. Che c'è una certa variabilità, cioè la persona non solamente batte ma anche sposta il bussolotto, il parallelepipedo, in maniera tale da battere in posizioni diverse. Statisticamente queste battute diverse riescono a uniformare l'appiattimento dell'oro. Oltre a questo viene anche girato sotto sopra, ok? Chiaro l'obiettivo. Allora, come verrà risolto questa roba qua? Se il progetto va avanti, l'idea è quella di creare un maglio, pianificare la cosa di un maglio che sostituisce la battuta, e poi utilizzare un robot. Visto che voi avete visto tipi diversi di robot, Che roba utilizzereste per tenere in mano il... Vedi idee? Non l'ho detto adesso, che tipo di roba. Cosa proponete? Ma ne avete visti due o tre di robot? Un Delta robot?
No.
No, non ci siamo. Delta robot, la velocità di spostamento non è elevata, i carichi non ci siamo, questa robettina pesa un paio di chili, sto pacchetto, un Delta robot fa fatica a manipolare un paio di chili. Che alternative abbiamo? Antropomorfo, buono, Scara. Avete presente qual è lo Scara? Scara, 3 gradi di libertà più traslazionale alla fine. Scara? No? Perché no? Non può ruotare. Allora, alternative. Anche qua è sempre un compromesso. Lo Scala può andare bene, però c'è sempre quello della rotazione. Tenete conto che la rotazione non è a valori intermedi, è così o così, così o così. Per cui uno Scala con un attuatore pneumatico di rotazione di 190 gradi potrebbe andare bene, perché un attuatore pneumatico quanto costerà? Non più di 200-300 euro. Okay? Uno Scala di buone dimensioni, quant'è? Siamo sui 15.000 euro, 20.000 euro. Un antropomorfo che faccia quel lavoro là, siamo sui 30.000 euro. Okay. Per cui, vedete, c'è sempre una considerazione di costo sull'utilizzo dell'apparecchiatura. Scala più sistema flippante, intorno ai 20.000 euro dovremmo cavarci. Robot antropomorfo, che ruota lui, sotto sopra, 30.000 euro. Più flessibilità, tutto si riesce a fare qualcosa di più. Ok? Siete. Ma perché abbiamo portato sta roba qua? Il robot che voi prendete, supponete un robot che ha uno sbraccio più o meno così, e quindi ha 30 cm, poi spazio di lavoro di... Questo è il centro del robot. Questo è l'antropomorfo e qua abbiamo 500 mm. Ok? Quindi, quell'oggettino da girare entra dentro lo spazio di lavoro? Più o meno sì, è grande così, lo spazio di lavoro è più o meno così e ci entra dentro. Siamo sicuri che la robot ce la fa? Vi faccio rivedere il video. Provate a guardare, non concentratevi sulla battuta, ma concentratevi sull'oggetto. Cosa avete visto? Di quanto ruota quell'oggetto là? A 360 gradi. Allora potrebbe fare così, così, ma poi deve fare anche così, così. Allora il punto è vero che è sempre all'interno dello spazio di lavoro, e questo mi serve per introdurre mi è servita per introdurre la slide successiva. È vero che è all'interno dello spazio di lavoro, però non è detto che io riesca col mio defetto a raggiungere quello spazio di lavoro con qualsiasi orientazione del defetto. Qui potrebbe andare dentro e no. Ok? Allora si parla di spazio dexterous workspace, spazio destroso, potremmo raggiungere, ma al di là del termine è lo spazio che l'effetto può raggiungere con qualsiasi orientazione, che è diverso dal workspace, è un sottoinsieme questo, è molto piccolo di solito. Anche perché non sempre è richiesto di raggiungere uno spazio di lavoro con veramente qualsiasi organizzazione. È un caso, sono casi molto particolari questi qua, in cui bisogna arrivare con qualsiasi organizzazione. Però bisogna arrivare con un numero sufficiente di organizzazioni. Ecco che è importante parlare di vi detto anche spazio di manipolabilità, cioè lo spazio all'interno del quale io posso manipolare come voglio l'oggetto. Qua è un esempio, tra l'altro vedete anche come lo spazio dei giunti possa tradursi nello spazio operativo. Il robot in considerazione è questo qua disegnato in rosso, quindi un robot a 2 gradi di libertà, in cui vedete abbiamo 2 giunti Q1 e Q2 che hanno dei limiti superiori e inferiori, per cui questo è Q1 e poi questo è Q2. Perciò se noi indichiamo su un grafico che è lo spazio dei giunti, il grafico che ha ascisse Q1 e Q2, noi sappiamo che Q1 è limitato, cioè la prima base del robot non può girare ovunque, come non poteva girare questo primo giunto del robot di rotazione verticale. A un certo punto si blocca. Ecco che anche Q1 non può andare oltre questi estremi, e lo stesso vale per Q2, quindi anche Q2 viene limitato superiormente e inferiormente. Questo è inquadrato nello spazio dei giunti, e nello spazio operativo, cioè lo spazio dell'end effector, sarà qualcos'altro. Ecco, di questo punto che si può raggiungere con qualsiasi orientazione credo sia semplicemente quest'area qua. Ma al di là di quello, per esempio proprio qua, l'importante è sapere il concetto che esiste spazio di spazio workspace e spazio di manipolabilità, dexterous space o via dicendo. Ok, per cui ecco, nell'esempio che ho detto prima del patinoro, non è importante solamente lo spazio di lavoro, ma è importante anche se noi abbiamo manipolabilità sufficiente per riuscire a fare un'operazione. Come facciamo a scoprirlo? Non matematicamente. L'unica possibilità è lavorare in simulazione. Ad esempio, robot di Kappa. Caricate il robot, lo mettete nelle 2-3 configurazioni principali, quelle più o meno sufficienti, vedete se il robot ce la fa ad arrivare nella configurazione. Se ce la fa vuol dire che è il robot giusto. Si lavora quasi sempre in simulazione per capire queste cose qua. Ok, adesso arriviamo al concetto della calibrazione dei robot. Allora, un robot non è mai preciso. Non è preciso sostanzialmente per più motivi, però diciamo i problemi principali sono errori di lavorazione meccanica. Ad esempio, si lavorano le sedi dei cuscinetti delle coppie orbitali non in maniera precisa, per cui può essere che l'asse di rotazione sia leggermente disassato, oppure errori di assemblaggio. Pensate solamente al precarico dei cuscinetti. Tirare o più o meno i cuscinetti vuol dire rallentare o meno i sistemi degli assi di rotazione. Quindi anche l'assemblaggio può creare dei problemi. Quando si monta un cuscinetto nella propria sede, lo si batte col martello. Questo crea dei mini errori. Mini errori che però, più ci allontaniamo dall'asse di rotazione, più vengono amplificati. Quindi errori di rotazione, errori di lavorazione meccanica, errori di assemblaggio. In più ci sono altri errori. Giochi nel sistema, errori dei sistemi di controllo, errori dei sensori, gli encoder, che introducono un errore di quantizzazione, l'encoder non mi dice esattamente dov'è un asse, lo dice, se abbiamo un encoder a 500 passi, cosa significa? Che noi dobbiamo dividere il giro in 500 passi e lui ha una precisione data da 360 gradi diviso 500, quindi all'interno di quel margine c'è un certo errore, che è assimilato a un errore di tipo gioco. Errore di cedimento, questi, anche questi sono importanti. Errore di cedimento strutturale.
Non so se ve l'ho detto all'inizio, comunque un robot industriale per applicazioni medie, lui pesa da 10 volte a 50 volte quello che è il payload che porta. Quindi se ha un chilo, no, di più, fino a 100 volte, se ha un chilo lui deve pesare, arriva a pesare fino a 100 kg. Non è così, è un po' meno, però il rapporto tra il peso del robot e il payload è molto elevato. Questo perché? Per aumentare l'efficienza, per non piegare, per non cedere. I robot collaborativi invece sono, hanno rapporti più vantaggiosi, però sono cedevoli. Non so se avete provato a... prossima volta che andate in laboratorio, se c'è qualche altra esitazione, provate a spingere nell'effetto. Non so se avete provato quando era in presa... Spingete nell'effetto, non spostate a mano, cioè riuscite a fargli fare semplicemente con un dito così, millimetri di spostamento. Se vi appoggiate con la mano, lo spostate anche di... non dico un paio di centimetri, ma 7-8 mm tranquillamente, occhio lungo, vedete, date un colpo, lui si inizia a vibrare con una bandiera. Quindi è molto cedevole. Cosa succede? Quando lui ha un end effect, lui può portare fino a 10 kg con il Minus Robot. Se voi lo prendete a sbraccio completamente steso, avete 10 kg, ok? Gli togliete 10 kg, lui si alza. Si alza di 2-3 mm di sicuro. Alla faccia del decimo di precisione che solitamente viene indicata sui robot antropomorfi. I robot industriali ce la fanno ad avere un decimo di precisione. Robot collaborativi di questo tipo se lo sognano, lo dichiarano, ma non è vero che hanno questa precisione. Ok? Dopo bisogna vedere che tipo di errore. Però questo è il, l'altro problema, quello dei cedimenti dei robot. Ed è un errore che è sempre più diffuso perché i robot stanno diventando sempre più leggeri. Stanno diventando sempre più leggeri per riuscire a collaborare con le persone. E come si risolve il problema della cedevolezza? Attraverso l'intelligenza. Quindi con i sistemi di visione si tenta di aggiustare l'errore e andare più in adjusting, si dice, cioè eliminare l'errore attraverso un feedback che è dato dai sistemi di visione. Allora, questi tipi di errori, però, errori di assemblaggio e di lavorazioni meccaniche, entro certi limiti, sono compensabili. Se ne può tener conto. E per farlo bisogna avere strumenti di misura che siano, che hanno una precisione superiore a quella che è la precisione del robot. Solitamente si usano o tastatori, non so se li avete visti in qualche esame, tecnologia meccanica forse, queste macchine qua, le avete mai viste? Sono dei portali, questo è un pianale in marmo, di solito sono anche a temperatura controllata, in modo tale che non ci siano dilatazioni termiche. È un robot, questo è il defector, però ha in testa semplicemente una pallina che va a toccare gli oggetti. Toccando gli oggetti semplicemente registra delle quote, quindi è un metro molto preciso. Okay? Sistemi del genere vengono utilizzati per calibrare i robot, oppure si usano sistemi di visione. Questo ad esempio è un sistema di visione a luce strutturata, cioè si ha un proiettore che proietta delle bande luminose sulla superficie di un oggetto e delle telecamere, possono essere una o anche lavorare in stereoscopia, riescono a rilevare la superficie dell'oggetto. Si chiamano profilometri anche. È simile al Kinect come concetto, quello dei giochini, per esempio. Quello là, il Kinect, funziona in realtà a luce strutturata, non è semistrutturata, perché sono dei, se voi guardate all'infrarosso, sono dei pallini di infrarosso, delle macchiettine di infrarosso che vengono lanciate e vengono individuate dalle telecamere infrarosso. Ci sono tanti sistemi, ci sono telecamere a tempo di volo che sparano laser e poi ritornano, e il ritardo tra l'invio e il ritorno mi dà la distanza dell'oggetto. Non sono così precisi. Quelli più precisi sono quelli in stereoscopia o quelli profilometro che usano una luce strutturata.
Ok, e questo qua in realtà è un altro strumento di misura che viene utilizzato tanto. Vedete, questo è un robot, però è un robot senza motori, lo porti in giro l'operatore, prende il defetto e lo muove. Poi dire, cosa serve un robot che devo anche muovere, insomma, se non è una scelta di tempo. La punta di questo oggetto va a toccare dei punti notevoli, ok? Il robot è vero che non ha motori, però ha un codice molto preciso, molto molto preciso, e lui stesso è costruito in maniera molto accurata. Quindi quando noi lo portiamo a toccare un oggetto, i motori misurano le posizioni angolari di dove si trova in quel momento. E poi cosa fa il robot? Secondo voi? È un misuratore, misuratore di quote, XYZ. Per misurare le quote, che tipo di calcolo matematico fa? Cinematica diretta o inversa? Chi ha detto inversa? Mi mangio subito, mi vado da qua, ho fatto finta di non sentire. Cinematica diretta, ok? Perché? Perché se io lo porto in posizione, schiaccio il pulsante, gli encoder misurano, ho le posizioni dei giunti, so tutte le lunghezze, faccio la catena delle matrici di autotransazione, arrivo a calcolare il punto P estremo rispetto alla base della roccia. Ok? Ci siete? Quindi cinematica diretta in quel caso. Ecco, adesso vediamo come, su un esempio molto semplice, come operare. Però prima diamo un'occhiata ai tipi di errori. Qua si fa un riassunto su quello che è, su quello che ho, a cui accennavo prima riguardo agli errori. In inglese si parla di accuracy e repeatability. Repeatability è molto chiaro come, come concetto. Allora, supponiamo che noi dobbiamo portare il nostro robot in questo target qua, che è il nostro desiderato, rappresenta quel centro, quello che vogliamo raggiungere. Allora, noi diciamo vai nominalmente in quel punto, poi lo spostiamo da altre parti, gli diciamo ritorna in quel punto, lo spostiamo da altre parti, ritorna in quel punto, e così via. Okay. Lui ogni volta sceglie un punto diverso, quindi vuol dire che non ha ripetibilità, ha bassa ripetibilità. Magari diciamo di andare a 30, 20, 6, lui non va a 30, 26, e il punto è che non ci va mai, e ogni volta cambia posizione, e otteniamo questa rosa di punti. Ok? Andiamo qua sotto e confrontiamolo con questo qua sotto. Vedi, anche adesso gli dicevamo di andare a 30, 26, e lui non ci va a 30, 26, ci va vicino, però guardate cosa succede alla ripetibilità. Lui ci va in maniera molto ripetibile l'errore. Lo becca, lo fa dove noi vogliamo, ma ci va con una certa ripetibilità. E questo è un buon vantaggio. Questo invece è un caso in cui c'è molta ripetibilità, ma anche molta accuratezza. Cioè, oltre ad essere ripetibile, va esattamente dove, dove noi diciamo di andare. Perché vi faccio questo, vi ho mostrato questa slide qua? Differenziamo tra accuracy e ripetibilità. Perché se siamo in questa condizione, noi abbiamo buone possibilità di calibrare il robot, cioè tener conto che questo errore che lui introduce è un errore sistematico. Tutti gli errori sistematici possono essere compensati. Ovviamente le cose sono complicate, perché voi avete visto com'è la cinematica, quindi non è come io ho un metro e ho un asse solo, per cui so che lui sbaglia sempre di 5 cm più avanti, per cui lo tiro indietro di 5 cm. No, qua gli errori possono essere in più punti e coinvolgono tutti i parametri potenziali della matrice di Della Ricattone, però ogni giunto, quindi immaginate che casino. Allora, potenzialmente però sappiamo che noi possiamo intervenire. Ecco che riusciamo anche a capire l'errore da qua a qua è dovuto a quelle lavorazioni meccaniche, cioè una lavorazione meccanica sbagliata introduce un errore sistematico. un assemblaggio sbagliato introduce un errore sistematico. Una cedevolezza non introduce un errore sistematico, perché dipende dal carico che mi metto. Varia, non è sempre la stessa. Un errore su un encoder, la bassa risoluzione di un encoder, non è un errore di elevata ripetibilità, introduce un elevato errore di ripetibilità, perché all'interno dell'angolo del mio encoder di risoluzione può essere più o meno posizionato. Quali sono gli altri problemi degli errori di ripetibilità? Con un'azienda abbiamo fatto uno studio sulla... quello riguardava la compensazione dinamica, non la compensazione di errore. Però l'attrito è un altro elemento che dà errori di ripetibilità elevati, perché se io mi avvicino da una direzione o se mi avvicino da un'altra direzione allo stesso punto, mi fermo prima da ambo le parti, e qui aumento la ripetibilità. Vedete come ci sono molti aspetti da tenere in considerazione.
Ok, come interveniamo?
Abbiamo sempre bisogno dello strumento di misura, sempre. E lo strumento di misura deve essere molto più preciso di quello che è la ripetibilità del robot, altrimenti è l'accuratezza del robot, altrimenti non ci siamo. Allora, prendiamo in considerazione un robot a 2 gradi di libertà.
E quindi il robot ha grado di libertà Q1, grado di libertà angolare Q2. Quello che noi riusciamo a fare è misurare la posizione nominale dove lui va e la posizione reale dove lui va. Cioè, quando noi diciamo al robot di andare a 30 e 20 gradi, a 30 e 20 centimetri in X e Y, lui andrà a 31 e 28. Chi è che ci dice che è andato a 31 e 28? Questo sensore qua viene posizionato in testa al robot, tocca quel punto e mi dà l'esatta posizione reale di quel punto.
Quella nominale, chi è che ce la dà?
La posizione nominale è quella che imposto dal robot, è quella che metto, che impongo io affinché lui effettivamente, affinché lui provi ad andarci, ok? Ma è solamente un mio desiderio, quindi sono gli input dell'analisi cinematica inversa, sono la posa del robot che io impongo. Vai a quel punto, so che non ci vai e misuro dove vai in realtà. Ok?
Bene, facciamo un po' di pausa.